piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Nel 1994 una terribile alluvione fece straripare il fiume Po. Il fango che si riversò in acqua causò la scomparsa del gambero di fiume. Forse proprio per compensare questa perdita fu allora introdotto nelle nostre acque questo gambero, oggi definito killer. È abbastanza inquietante, vero? Il motivo, oltre a essere cannibali, si mangiano tra loro, questi crostacei sono davvero un disastro per gli altri animali e la biodiversità. L'altro nome comune di Procambarus clarki è gambero della Louisiana. Ciò dovrebbe farti già intendere che questo crostaceo è originario del Nord America. È una specie invasiva con una fecondità molto elevata. Tieni anche conto che un esemplare adulto, che può arrivare fino a 18 cm di lunghezza, può percorrere anche 4 km in una sola notte.
Il servizio del canale YouTube Marte, Mare e Territorio, parla del gambero della Louisiana. Un altro degli animali alieni che arrivano improvvisamente nel nostro territorio. Io mi ricordo che in Louisiana, non so se è lo stesso gambero, c'è una sorta di iconografia ricorrente di questo gambero, vendono magliette, ci sono insegne dappertutto, perché si mangia, pare sia molto buono. Non so come è arrivato anche alle nostre latitudini e sta facendo strage di tutti gli altri gamberi probabilmente. Ma prima del gambero rosso c'era il gambero blu, poi c'era la formica di fuoco, la vespa orientalis. Noi abbiamo sentito parlare molte volte di strani animali che arrivano nel nostro territorio e che improvvisamente fanno danni. Quella delle specie aliene è un tema affascinante. Primo è affascinante capire come arrivano nel nostro territorio. Seconda cosa è se uno fa una valutazione di tutte le specie aliene, non soltanto le specie animali ma anche le specie vegetali, e si domanda qual è veramente la caratteristica autoctona di ciò che noi consideriamo parte del nostro territorio, o come oggi va molto di moda, parte della nostra, diciamo, storia culturale. Ma faccio un esempio stupidissimo. Il pomodoro è arrivato in Italia più o meno verso il 1500, la stessa cosa le patate, ma anche il basilico, ma anche il grano moltissimo tempo prima, ma arriva dal Medio Oriente, alla Palestina, non ce l'avevamo. Cioè, noi se dovessimo dire, fare una battaglia per difendere il cibo italiano o le specie italiane, ma non lo so, ci mangeremo una sorta di pancotto fatto di farro e cereali battuti e ci mangeremo non so quale tipo di animale, non so nemmeno se le galline fanno parte del nostro territorio nazionale. Beh, questo affascinante tema oggi lo sviscereremo in tutte le sue possibili accezioni. È uscito proprio oggi un libro, Specie aliene, quali sono, perché temerle, come possiamo fermarle, per la terza, e l'autore è Piero Genovesi, che è uno zoologo responsabile gestione della fauna dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Mi prenderò la libertà di chiamarlo Papic, perché siamo amici da tanti anni, l'ho sempre chiamato Papic. Buongiorno Piero Genovesi.
Ciao Gianluca, buongiorno, grazie dell'invito.
No, grazie. Ho letto il tuo libro stanotte, devo dire la verità, ne sono rimasto affascinato perché è un libello rivoluzionario, dimostra che in realtà ben poco di quello che consideriamo parte del nostro patrimonio nazionale, della nostra intoccabile cultura, in realtà nasce qui, viene tutto da altre parti.
Anche cominciamo le galline, però, ti tolgo subito
anche le galline. Da dove vengono le galline?
No, le galline sono evolute da un galliforme selvatico delle foreste dell'Asia, quindi quasi tutto quello che mangiamo è di origine aliena, come tu hai giustamente detto per la patata o il pomodoro.
Ma se noi volessimo fare, scusa, poi dopo parliamo di tutte le cose interessanti che tu hai scritto, poi è una domanda che mi viene. Fare veramente una campagna, come si sta facendo in questo momento, per la difesa del cibo italiano, cioè cosa dovremmo mangiare? Cos'è, diciamo, il pasto base più antico che possiamo difendere, metterci sopra il tricolore e dire questo non ce lo tocca nessuno? Che cos'è? Il pastone fatto con i cereali? Cos'è?
Esatto, sì, era, noi chiamiamo farina perché veniva dal farro, i romani facevano una specie di polenta di farro, poi ovviamente avevamo tante cose buone.
Anche la polenta non è roba nostra, naturalmente.
No, la polenta moderna è fatta col gran turco, quindi col mais americano, quindi anche quello viene dall'estero. Ma insomma, diciamo, quello che tu hai detto mi fa molto piacere, perché hai letto il libro, si vede, è che soprattutto in un paese come l'Italia, che ha una tradizione millenaria di popoli che l'hanno colonizzata, raggiunta, di movimenti, e la nostra cultura, i nostri paesaggi sono un misto di specie che sono arrivate, che sono sempre state qua, e di specie che sono arrivate da fuori, e sarebbe impossibile
anche cipressi, che fanno parte del classica iconografia la toscana, con i cipressi carducci, il cipresso non è italiano,
i campi di grano con il punteggiato di papaveri, tutto questo è di origine aliena,
non è italiano.
E ovviamente ma ovviamente nessuno vuole toglierli, per cui sono entrati nella nostra cultura, nei nostri paesaggi, e ovviamente hanno assunto un valore culturale, paesaggistico importantissimo. Quindi diciamo, tu hai fatto bene a distinguere, proprio a parlare di questa lunga storia delle introduzioni di specie da parte dell'uomo, dopodiché sei partito da delle specie, quelle che noi chiamiamo invasive, cioè quelle che hanno poi un reale impatto, molte delle quali sono arrivate recentissimamente, quindi è su quelle che poi noi concentriamo le nostre preoccupazioni, non certo su quelle
che fa 4 chilometri in una notte, ma non è che il gambo della Louisiana è venuto a piedi da Louisiana fino a qua, qualcuno ce l'ha portato.
Allora, quando noi parliamo di specie aliene partiamo sempre di specie portate dall'uomo direttamente, poi a volte lo si fa intenzionalmente, come col gambero della Louisiana, che lo si è portato in mezzo mondo perché lo viene mangiato e viene pescato, a volte invece arriva accidentalmente, pensiamo alla zanzara tigre, alla cimice asiatica o alla formica di fuoco, che arrivano con le merci che trasportiamo, quindi come clandestini, come autostoppisti, diciamo, però sempre parliamo
immigrati clandestini a tutti gli effetti.
Esatto, in questa visione sovranista della conservazione, questi sono immigrati clandestini, e diciamo a scala mondiale noi conosciamo circa 37.000 specie aliene, quindi portate dall'uomo da qualche parte all'altra del mondo. Di queste solo 3.500, quindi meno di una su 10, sono quelle che causano reali impatti e problemi che chiamiamo invasive, ed è su quelle che noi cerchiamo di concentrare gli sforzi di contrasto.
Gli altri fanno parte, diciamo, della varietà del paesaggio, della varietà del cibo, della varietà, diciamo, di quello che noi consideriamo appartenere alle nostre tradizioni, al nostro ricordo, alla nostra storia familiare. Però bisogna tenere conto. Nel momento di grande affermazione dell'autoctono rispetto allo straniero, cioè un piatto di spaghetti col pomodoro ci appartiene quanto ci appartiene il kebab o il sushi, è la stessa roba.
No, ma sai, poi le nostre culture evolvono rapidamente, no? Nel libro parlo di quando è arrivato il baco da seta dalla Cina, che ha modificato radicalmente le nostre industrie tessili. Quindi c'è un intreccio nella nostra storia. Pensiamo agli scambi colombiani, tu hai citato patata e pomodoro, ma chiaramente quando con la scoperta d'America si rivoluziona il mondo nel bene e nel male, insomma, con l'arrivo, col trasporto di tante specie, l'arricchimento delle nostre diete, anche l'arrivo di tante malattie, da noi la sifilide o il vaiolo in Nord America. Quindi diciamo la globalizzazione è un fenomeno antico e che ha avuto effetti, come ce l'ha ancora oggi, positivi e negativi. L'idea è che dobbiamo contrastare e prevenire quelli negativi, ma non è che vogliamo combattere quelli positivi.
Questo però, diciamo, è molto educativo, ci fa pensare che turlupinare l'opinione generale, pensare che esista la difesa di qualcosa che è prettamente italiano rispetto a qualcosa di straniero. Diciamo, noi ci siamo nei secoli, nei millenni, arricchiti di merci di passaggio, di animali di passaggio, di specie vegetali di passaggio, che poi sono cresciute, alcune ci hanno dato dei danni, altre fanno parte della nostra vita quotidiana. Tu inizi però il tuo libro con un aspetto abbastanza problematico e doloroso, che era, diciamo, il punto zero dell'osservazione delle specie aliene che facevano danni, il famoso caso degli scoiattolini, su cui tanto ci siamo intrattenuti nei tempi passati. Ti ricordi, certo. Quando arrivarono in Italia questi scoiattolini, Papippe ebbe noie inenarrabili, perché era la persona che era stato, diciamo, incaricato di risolvere questo problema. Questi scoiattolini bellissimi, gli animalisti chiamano Chip e Chop, attenzione, salviamo la vita Chip e Chop, si mangiavano tutti i nostri scoiattoli. Riassumilo in termini scientifici, l'ho detto nel mio ricordo colorito.
No, allora, questo è il caso dello scoiattolo grigio americano, che era stato portato già da qualche anno in Italia, è arrivato nel 1948, un ambasciatore l'aveva portato in Piemonte. quando hanno cominciato, no,
diciamo
a diffondere...
il nome Casimiro Simonis di Vallario.
Sì,
che si portò sti scoiattoli, non si capisce perché.
Ma perché sono bellissime, insomma, allora poi bisogna dire non si sapeva di questi effetti negativi.
Chip e Chop, carini, certo.
Io alla fine degli anni 90 fui incaricato dall'allora Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di affrontare questo tema, perché dove si espandono questi scoiattoli grigi scompare il nostro scoiattolo, quello autoctono, lo scoiattolo rosso, e questo ha degli effetti sull'intero ecosistema forestale, perché lo scoiattolo autoctono ha un ruolo importantissimo. Lavorai quindi a un'eradicazione con il supporto di WWF, Legambiente, Lipo, altre associazioni, ma in realtà tutto si bloccò per un'azione legale che mi costò in primo grado addirittura una condanna per bracconaggio.
Io mi ricordo, infatti, frequentavo un bracconiere anni fa.
Ecco, vedi. Da tutto questo nel libro racconto come da qui nacque l'idea di rivedere le norme, perché questa, la condanna nasceva dal fatto che allora non si distinguevano specie autoctone e alloctone nelle leggi, e dopo decenni ha portato con vari passaggi, io fui incaricato di scrivere una strategia europea, questa poi portò ad una bozza di regolamento dell'Unione Europea e infine a una legge europea sulle specie invasive, che ora ha creato una serie di obblighi e di divieti. Per esempio è vietato oramai commercializzare o detenere scoiattoli grigi, così come il gambero della Louisiana con cui è cominciato la trasmissione, o altre specie. Quindi
il
diciamo
pesce
che...
scorpione cos'è? Scusa, il pesce scorpione? Ma che adesso una notifica sul pesce scorpione?
Il pesce scorpione
che vengono dal canale Suez.
È arrivato dal canale Suez. Molte delle specie aliene dei nostri mari arrivano dal canale di Suez, facilitati dall'enorme passaggio di navi, di cui abbiamo scoperto la dimensione quando qualcuna si è bloccata, ed è un pesce tipico dell'oceano indiano, bellissimo. In altri, per esempio in America è stato diffuso perché era stato importato per l'acquariofilia e poi fuggito dagli allevamenti, molto bello, ma è un predatore estremamente vorace, poi ha un aculeo velenoso, per cui è pericoloso, e dove si diffonde fa scomparire tante specie autoctone.
Quindi potrebbe anche pungerci, il pesce scorpione potrebbe essere, diciamo, pericoloso anche per gli umani.
Sì, diciamo, ha un culo molto velenoso, per cui se veniamo punti,
io vedo la foto, c'ha uno sciabolone in testa che fa paura.
Sì,
una specie di rinoceronte.
Però se vedi la foto è colorato, è un pesce che gli acquariofili adorano. Pensa che in America fu portato in Florida per allevarlo dentro delle grandi vasche e poi commercializzarlo, e lì una degli uragani distrusse queste vasche, si è diffuso in mare, adesso è molto diffuso nei Caraibi, dove si mangia tutto, perché quindi scompaiono i pesci autoctoni. Quindi più che l'aculeo velenoso, quello che preoccupa è che veramente si mangia qualunque cosa, e per vendetta i locali hanno cominciato a mangiarselo, fanno un ottimo cevice di pesce scorpione, che almeno, diciamo, qualcuno lo togliamo per mangiarcelo.
È come il gambero azzurro, che adesso ci sono le ricette per mangiarselo, perché noi ci siamo preoccupati.
Il granchio blu, che è nella copertina.
Il granchio blu, scusa, il granchio blu.
Il granchio blu è un'altra storia interessante, che diciamo nel libro io ti dico, parlo anche molto della storia, come hai fatto tu all'inizio, perché secondo me è interessante capire proprio
come sono arrivati, certo, il percorso.
Il granchio blu in realtà è arrivato probabilmente prima degli anni 30 in Italia, trasportato nelle acque di zavorra delle navi che arrivavano dal Nord America. Per decenni noi segnalavamo il problema di questo granchio, che poteva diventare prima o poi una grande minaccia, nessuno ci ha mai ascoltato, finché a maggio dello scorso anno è esploso il problema del granchio blu. Quindi,
ecco, ma come mai, da un avvistamento che facciate voi, diciamo, scienziati e osservatori, e sono passati tanti anni perché esplodesse, cos'è accaduto perché poi di granchi blu improvvisamente c'è stata l'invasione?
Ma guarda, questo è abbastanza ricorrente questo fenomeno, cioè anche lo scoiattolo, ma succede spesso anche con le piante, che c'è una parte che noi chiamiamo una fase di latenza, in cui le specie aliene rimangono molto circoscritte, e poi c'è un'esplosione. Questo può essere legato a tanti fattori, probabilmente all'inizio quelli che arrivano hanno caratteristiche genetiche ancora non perfettamente adattate all'ambiente, c'è una serie di motivi per cui per qualche tempo possono rimanere, non sempre succede, però spesso avviene, più o meno con una crescita molto limitata, e poi c'è la fase esplosiva. Ora, questo a noi biologi così un pochino naif ci porta a dire meglio intervenire quando ancora non è esploso, perché è molto più facile, ma in realtà poi sia i decisori ma anche l'opinione pubblica, finché non c'è il problema visibile, dice vabbè, ma perché buttare soldi per togliere un granchio che non fa nessun problema? Quindi noi vediamo spesso il ripetersi di questo tipo d'approccio, che si aspetta che il problema esplode, poi quando esplode ci accorgiamo che è troppo tardi. Lo stesso temo avverrà, potrebbe avvenire con la formica di fuoco in Sicilia, che sarà un, rischia di diventare un
sì,
problema molto grande.
Ne abbiamo già
grande.
Parlato in passato, è una cosa esatto. Spaventosa. Allora, io devo dare la linea all'informazione della borsa. Già ci sono delle telefonate, ricordo il numero 800240024, e tra un istante dopo con Papicchi Genovesi parleremo ancora, perché c'è la chiocciola lupo che mi interessa molto, ma soprattutto la tartaruga dalle guance rosse, che voi non sapete cosa sia, ma è lì che aspetta alle vostre spalle per azzannarvi. Ci fermiamo un istante.
Continuano gli avvistamenti di specie animali alieni in Italia. Dopo la Vespa orientalis nel Lazio e il granchio blu nel delta del Po, i ricercatori hanno avvistato la formica di fuoco in Sicilia. A Siracusa gli scienziati hanno osservato ben 88 nidi di menotteri in un'area di 4,7 ettari. Oltre a diffondersi con rapidità, la formica di fuoco, nome scientifico Solenopsis invicta, può causare danni inestimabili all'agricoltura, alla biodiversità e alla salute umana, già perché le sue punture, oltre a essere dolorose, possono causare importanti reazioni allergiche.
La formica di fuoco abbiamo già parlato, stiamo parlando assieme a Papic Genovesi, che è uno zoologo responsabile della gestione fauna dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ha scritto un libro che esce oggi per la terza, Specie aliene, quali sono e perché temerle e come possiamo fermarle. Ci eravamo fermati sulla descrizione di alcuni simpatici animali che vengono da luoghi impensabili e stanno facendo danni alle nostre latitudini. Però prima di riprendere con Piero Genovesi voglio sentire qualche ascoltatore. Massimo da Lucca.
Buongiorno, io sono il gestore di un laghetto di pesca sportiva e qualche anno fa i fornitori, senz'altro il biologo lì se lo ricorda, e ci proposero il pirana e
praticamente
lo lanciavamo nel laghetto e la gente lo pescava. Ora anche ora.
Ma qual era il gusto per vedere che si mangiava gli altri pesci?
No, tra l'altro non so neanche se mangiasse gli altri pesci, perché se no noi non l'avremmo lanciato. Però,
ma non c'avete paura? Se qualcuno metteva una mano dentro il laghetto, magari se la mangiava. Adesso non so, poi sentiamo nello specifico. Sembra un po' voi quanti, dove avete comprati questi piranhas?
C'erano fornitori che le vendevano, quelle dove vendono tutti i pesci d'acqua dolce, vivi,
e
avevano proposto. Era tutto tramite legge. Però le volevo dire una cosa che avevo scoperto allora.
Che è successo da allora?
Praticamente qualcuno, credo nella zona di Reggio Emilia, aveva pescato questo pesce nel laghetto, che dal laghetto dovrebbe uscire fuori morto il pesce, ma questo l'aveva tenuto in vivo e l'aveva buttato in un fiume, credo nella zona di Reggio Emilia, no? E praticamente sì. Qualcuno ha pescato e è uscito l'articolo sul giornale. Ora il biologo che mi segue il lago mi diceva che questo pesce, essendo quasi tropicale, col freddo praticamente in un fiume muore. Però se magari trova una soluzione tipo una cartiera che pesca l'acqua per raffreddare i motori e la ributta nel fiume, acqua calda, di solito crea anche un laghetto, se questo pesce tropicale si mette lì, ci trova un altro compagno e si riproduce.
Si mangia i piedi tanto. Di chi va dentro l'acqua, molto chiaro. Allora, Papic, dove si comprano i piranha? È vero che si possono vendere?
Sì, allora... È illegale immettere specie aliene in natura in Italia, anche se il divieto purtroppo non viene molto spesso rispettato.
Ho capito.
E uno dei problemi è che oramai è talmente facile comprare online, in rete, specie esotiche anche strampalate come i piranha, che diciamo è difficile controllare questo tipo di comportamento.
Mi spieghi il razionale di buttare dei piranha dentro un laghetto, solo per capire.
No, allora diciamo è già successo in Nord America che comparissero piranha in alcuni laghetti e fiumi, perché diciamo alcuni pescatori possono essere affascinati dall'idea di pescare un pesce strano, o perché qualcuno l'aveva messo negli acquari e poi l'ha voluti liberare. Non si sono insediati perché sono specie subtropicali, quindi devo trovare un clima caldo. Però, come ha detto giustamente il radioascoltatore, ci sono, noi per esempio nel Lazio abbiamo un corso d'acqua che è molto caldo per delle sorgenti termali, e lì si sono insediati specie da acquariofilia che in altri posti non si sarebbero potuti naturalizzare. Quindi il rischio, anche perché le temperature stanno crescendo, che i nostri territori diventino idonei anche a specie tropicali è molto alto. E il piranha non è un gran pericolo per l'uomo, non è che come nei film.
Ma come nei film si vede che ti mangiano tutto, tu entri dentro, ti mangiano in un secondo.
Ecco, diciamo, è molto molto raro che attacchi l'uomo, però è un voracissimo predatore, quindi è chiaro che mettere un predatore nei fiumi, già l'abbiamo fatto in passato con tante trote non autoctone, mettere il piranha è veramente assurdo, è insensato, e invito tutti i gestori di laghetti a non comprare piranha, liberarli nei laghetti, perché poi ovviamente gli organismi acquatici come il gambero rosso di cui parlavi prima si diffondono facilmente, hanno fasi nelle prime fasi di vita, le uova o larvali, in cui possono sfuggire facilmente a qualunque laghetto, perché basta un piccolo scarico delle acque e arrivano poi nei territori naturali, e poi tutto diventa più complicato.
Allora passiamo invece a Fabrizio da Torino, sentiamo che altro animale abbiamo scovato. Fabrizio.
Buongiorno, prima di tutto la ringrazio per l'essere che è, punto. Vabbè. E le racconto adesso alcune cose, no davvero.
Girò la buon'anima dei miei genitori, andiamo avanti.
Allora, io sono un amante delle acque dolci e volevo portare il mio contributo con uno dei primi pesci che è arrivato in Italia dall'America, è stato importato con le caravelle, quindi sa bene
che pesce
parlo. Quello che in Italia chiamiamo il pesce gatto nostrano, che in realtà non è nostrano, ma come le ripeto, è un pesce che vive molto a lungo anche con poca ossigenazione.
Ma lei come ha sviluppato questa passione che l'ha portata a studiare la genesi del pesce gatto nostrano?
Ma non solo di quello, io vivo il fiume dall'età di un anno e mezzo, ne ho 50.
Ah, quindi diciamo è un appassionato del fiume.
Esattamente.
Vuole sapere questa storia. Sentiamo, Papic, il pesce gatto viene con le caravelle.
No, diciamo,
leggendario non c'è mai fine.
Diciamo, ci sono tante specie di pesci gatto in Nord America. Da noi quello più diffuso è l'Ictalurus punctatus, il pesce gatto americano, che anche questo è, diciamo, ha avuto forti impatti e può raggiungere grandi dimensioni, ed è diciamo una delle specie che sta avendo impatti rilevanti sui nostri fiumi. Purtroppo i fiumi, i corsi d'acqua sono gli ambienti di gran lunga più devastati della nostra penisola insieme alle coste. Noi vediamo l'aumento dei boschi, tante specie sono tornate, cinghiali, lupi e così via, però sotto il pelo dell'acqua noi guardiamo molto poco, perché lì invece stanno avvenendo un sacco di disastri a spese dei nostri e delle nostre specie autoctone di pesci, di anfibi e di...
Cos'è che ti preoccupa più di tutto? Facciamo una profezia, va? Così fra 5 anni ti chiamerò e mi direi: visto, l'avevo detto.
No, ma allora il caso che tu hai citato all'inizio del gambero rosso della Louisiana, che sta facendo scomparire il nostro gambero autoctono, il nostro Pontano obvious pollis, il gambero autoctono italiano è uno di questi, ma i pesci autoctoni nostri, ad esempio la trota mediterranea, sono fortemente minacciati dalle introduzioni per la pesca delle specie alloctone, come la trota eridea nord atlantico, la trota fario di cui parlo anche nel libro. Quindi sarebbe importantissimo lavorare col mondo della pesca per contenere questi rilasci, e per esempio noi stiamo lavorando per far immettere pesci sterili in modo che non possano insediarsi popolazioni. I pescatori sono contenti ugualmente, costano poco di più, e poi mettendoli nelle aree dove non ci sono specie autoctone a rischio di essere poi tappate dalle specie. Quindi è possibile avere una pesca divertente senza mettere in pericolo i nostri fiumi.
Senti, ma il famoso pesce siluro di cui non si sente più parlare, che cos'era?
Allora, pesce siluro è un altro pesce che è arrivato nei nostri fiumi in parte perché i rilasci venivano fatti proprio buttando dentro tonnellate di avannote, di giovani misti, per cui anche a volte non intenzionalmente. Ci sono degli amanti appassionati del pesce siluro, che è più originario dell'est Europa, quindi è autoctono in alcune parti d'Europa. è un predatore anche questo molto vorace, può raggiungere dimensioni gigantesche. Ci sono dei bellissimi video in Francia dove il pesce gatto americano o il pesce siluro predano per esempio piccioni che vanno a fare il bagno nei fiumi, e in alcune zone ha provocato impatti gravissimi, per cui il pesce siluro è un problema che si sta diffondendo in Italia ed è anche legato al fatto che chi lo adora, alcuni pescatori molto appassionati, intenzionalmente lo spostano di bacino in bacino, diciamo estendendo il problema.
Sono bruttissimi, vedo una foto che mi manda Intonti di un pesce siluro gigantesco che da 23 anni gli fanno la caccia e poi l'hanno preso, un pesce di un mostro, di una bruttezza unica. Senti, prima ho citato due animali che mi hanno interessato molto, la tartaruga delle guance rosse e la serpe nera, una cosa del genere. Ecco, anche animali piccoli che apparentemente no, che possono creare danni, nel campo delle tartarughe abbiamo dato, mi sembra.
Le tartarughe, questa tartarughina americana dalle guance rosse, io ce l'ho avuta anch'io da piccolo perché era molto diffusa, se ne vendevano centinaia di migliaia, perché quando sono piccole sono tutte colorate, hanno il ventre giallo, questa macchia rossa o gialla sulle guance, quindi erano molto molto popolari. Poi diventano scure, un po' aggressive, quindi la gente passato qualche anno le liberava negli stagni o nei fiumi, hanno invaso il nostro paese come gran parte del mondo, mettendo in pericolo la nostra testuggine d'acqua dolce, che invece è minacciata. E sembrava che questa moda fosse un po' passata quando poi negli anni 80 con le tartarughe ninja dei cartoni riesplose il commercio della tartarughina americana, ed è una specie, uno degli esempi, perché questi possono sopravvivere decenni in natura, per cui una volta che uno li mette in natura pensando di fare una cosa buona, ci causa impatti che possono essere molto molto gravi. E in questo, diciamo, soprattutto per i rettili, ma come per gli uccelli, il primo meccanismo di arrivo è l'acquisto di animali d'affezione, di quelli che teniamo nelle case. Quindi la prima cosa è lavorare con le persone per far aumentare la consapevolezza, e quando compriamo un animaletto o anche una pianta ornamentale per il giardino, capire che se sono a rischio di diventare invasive, magari ne scegliamo un'altra ugualmente bella ma non pericolosa.
Ma gli esempi sono sotto gli occhi di tutti, che in Viale Mazzini o il Giannicolo siano invasi da pappagalli verdi, mi sembra qualcosa che è singolare. Le giovani generazioni non ci faranno caso, ma anche i gabbiani che girano tranquillamente per la città come se fossero piccioni è qualcosa che a cui ormai ci siamo abituati, ma che non fa parte, diciamo, delle nostre norme.
In parte questi sono fenomeni legati a come noi cambiamo l'ambiente, perché i gabbiani che vivevano sulle coste hanno imparato che se trovano rifiuti in città cambiano le loro abitudini, come hanno fatto i cinghiali o i ratti. In parte invece qui siamo noi che spostiamo specie, ma non solo animali, no? Tu dicevi all'inizio anche piante. Io nel libro parlo del giacinto d'acqua, ad esempio, che è una bellissima pianta originale del Brasile, portata già da Napoleone in Europa, e che poi lo stesso Napoleone a fine 700 ha portato nella campagna d'Egitto, ha portato in Africa dove ha invaso quel continente. Ora, il giacinto d'acqua è molto bello, però in Africa, ma anche in Italia l'ha fatto, crea dei tappeti verdi sui fiumi che hanno una serie di impatti sia sull'ambiente, perché cambiano radicalmente l'ecosistema acquatico, ma anche sulla vita delle comunità, perché blocca la pesca, la navigazione, fa aumentare l'evaporazione e quindi riduce le scorte d'acqua e crea un ambiente perfetto per le larve di zanzare, e quindi aumenta anche la malaria. Perché uno dei messaggi dei dati che abbiamo raccolto sulle specie invasive è che molto spesso le specie hanno un impatto sia sull'ambiente ma anche sulla nostra vita, vedi formica di fuoco, zanzara tigre. Quindi combattere questo fenomeno concentrandoci sulle specie realmente pericolose non solo mette in sicurezza l'ambiente ma anche le nostre vite, quindi è uno di quei campi dove investire un po' di soldi permette di ridurre anche
non sarebbe male. Fermiamoci un istante ancora, traffico.
Melog
800240024, stiamo parlando con Piero Genovesi, che è uno zoologo, ha scritto un libro, Specie aliene, quali sono, perché temerle, come possiamo fermarle, lo trovate oggi in libreria per La Terza, il libro che parla di tutto quello che ci circonda, che in realtà non è originario, come pensiamo, del nostro territorio, ma viene da ovunque. Allora, intanto ringraziamo Paolo Corleone, e poi non so chi sia con lui, forse Elisabetta Fusconi, ecco, Elisabetta Fusconi a Milano, e poi c'è Fabrizio Intonte e Sandro Chiappini a Roma. Sentiamo una telefonata, poi concludiamo con Papic. Raul da Pesaro Urbino.
Buongiorno, volevo complimenti per la trasmissione, volevo chiedere al professore, in estrema sintesi, abito lungo il corso di un piccolo torrente in provincia di Pesaro Urbino, è il torrente Arzilla, ma il fenomeno riguarda anche il fiume Foglia, che è un pochino più lungo, anche se non è sicuramente un grande fiume. Gli olmi mi hanno detto che allora, si stanno ammalando tutti, è vero, molti si sono seccati e li ho anche tagliati.
Vado al punto, alla domanda, stiamo chiudendo.
Se il problema degli olmi è effettivamente quello di un batterio proveniente dagli olmi americani che erano serviti per fare il calcio del fucile di Garand e che hanno aggredito i nostri. Le nutrie sono state.
No, una domanda, se finisce qua. Allora, questo è bellissimo. Il Garand era un fucile che ha avuto anche in dotazione l'esercito italiano fino agli anni 70, che è un fucile americano, fu modificato e diventò il FAL. Aveva un manico di un bel legno, la colpa del batterio che stava in quel legno ha inquinato gli olmi del signore, ci ha chiamato. È possibile, Papic?
Ma guarda, allora, gli olmi sono fortemente minacciati da questo fungo che poi è legato al ciclo vitale di alcuni coleotteri, tanto che per esempio andai tanti anni fa in Inghilterra, invitato per un convegno, mi regalarono un piccolo manufatto in legno olmo dicendo oramai non c'è più questa specie, quindi era una cosa per loro preziosissima. E qua, diciamo, gli alberi europei, la prima causa di minaccia sono i parassiti esotici che li stanno devastando. Quindi, mentre in altre regioni del mondo il disboscamento è di gran lunga la prima causa di minaccia degli alberi, qui da noi sono i parassiti esotici, tanto per dire che le specie aliene hanno impatti giganteschi.
No, qui il passaggio è divertente. In effetti quel fucile è stato anche fabbricato in Italia. Poi saranno importato un legno e da questo legno si passa al parassita. C'è questa possibilità.
Guarda, non vorrei dare interpretazioni che poi si possono mettere in sentire, quindi non so dire se la prima origine è stato il calcio di un fucile o meno. Sicuramente è una malattia che si sta molto diffondendo e che sta avendo impatti molto molto rilevanti, per cui noi dobbiamo imparare, ci sono molti studi, ad esempio gli ortobotanici hanno creato una rete di sentinelle per vedere prima che si insediano sul territorio nazionale i parassiti che possono colpire le specie che ospitano. Dobbiamo imparare a identificare prima queste minacce e intervenire subito, perché dopo è molto molto difficile. E la grafiosi dell'olmo è una malattia disastrosa che in alcune aree appunto ha provocato la totale scomparsa di questo bellissimo albero. Però non so dire se veramente era il calcio del fucile.
Sì, noi siamo abituati a vedere, diciamo, situazioni simili con alberi che conosciamo, che sono nelle nostre città. Quella dell'olmo probabilmente è legata a alcuni territori. Quindi, Papic, esiste, proprio che siamo in conclusione, un luogo in cui ci sono elencati segnali d'allarme da tenere conto? Qual è l'autorità che poi dovrebbe occuparsi di questo, al di là delle difese del nostro patrimonio nazionale?
No, allora, ISPRA è stato identificato come organismo scientifico che deve dare supporto su questa materia. Poi serve il concorso di tutti, perché la cosa che rende la lotta alle specie invasive molto complicata è che possono essere appunto dalle formiche ai funghi, a mammiferi o a pesci, quindi praticamente sono tantissimi gli organismi che possono diventare un problema, quindi è difficile avere una specializzazione su tutti questi. Serve però che ci sia maggiore consapevolezza, perché i tuoi ascoltatori che hanno citato casi molto interessanti, dal piragna alla grafiosi dell'olmo, sono un esempio che poi, se i cittadini sanno di più di questa materia, lo segnalano prima alle autorità e noi riusciamo a intervenire prima, perché poi noi diamo i dati alle regioni o ai parchi nazionali che devono intervenire. Dobbiamo creare un sistema più rapido di allerta. Io faccio solo un piccolo esempio sulla formica di fuoco. La Nuova Zelanda aveva creato una rete di trappoline per formiche, ne ha messe 40.000 sul territorio, con quelle trova appena arriva una formica, la tolgono subito e riescono a rimanere liberi da questa minaccia. Dobbiamo imparare un po' da loro.
Vabbè, mi diverte ancora di più l'idea di mettere le trappoline per le formiche, immagino trappole per topi piccolissime, in ognuna c'entra una formica, ma comunque risolvono il problema. Grazie Papic Genovese, ricordo specie aliene, quali sono, perché temerle, come possiamo fermarle, la terza. A domani.